per tutti i finanziamenti provinciali, l'8% per l'adeguamento. Per cui non dite cose inesatte, a me danno fastidio le cose inesatte. Non dà fastidio le critiche, ma dà fastidio le cose inesatte, le cose bisogna dirle giuste. Bisogna dirle giuste le cose, se si sanno, se non si sanno un altro paio di maniche. Il finanziamento è stato ridotto dell'8% per normativa provinciale, per decurtazione, adeguamento del prezziario dei lavori pubblici. Se no che crede al sindaco, verificate negli uffici preposti. Per cui non è che perché è subentrato alla giunta Soini e alla giunta Peroni i cavazzo del finanziamento. No, il finanziamento è uguale, purtroppo siamo incappati nell'8% in meno. Che arriviamo a 8 milioni? No, 9 milioni e mezzo è stabilito nel finanziamento. Speriamo di poter prima o poi anche utilizzare questo finanziamento. Allora, non discuto delle scelte, mi sembra che quando abbiamo parlato dell'Eurospar in questa sala erano tutti entusiasti, adesso lei mi parla che è brutto, che c'è un ascensore che fa schifo, vabbè, forse non si ricorda com'era, no, io sento bene perché insomma non so. Allora, via Soini, fa parte di quel complesso lì? Non so se vi ricordate com'era il comparto Eurospar prima di quell'intervento. Eternit, capannoni, degrado, sporcizia. È diventato un edificio, può piacere o non piacere dal punto di vista architettonico, io su questo non discuto. Il progetto è stato approvato da un ente preposto che è la CPC, composta da professionisti, ripeto, piaccia o non piaccia, loro l'hanno approvato, potevano chiedere di cambiarlo, per cui ripeto, ognuno di noi può dire la sua, per carità, a me personalmente piace, a lei non piace, vabbè, mi spiace. L'ascensore è di vetro, per cui non so che fastidio possa dare. RFI, ma no, ma cosa sta dicendo, che dovrebbe essere stata una roba fatta dal comune, ma cosa, dalla RFI, dal comune, confusione anche lì. Ricordo, ma c'era anche lei in giunta, ma c'era anche la giunta Tomasoni in precedenza. Allora, dal 2008 si sta parlando con RFI, con la provincia, per sottofirmare una convenzione per la manutenzione di quella stazione di treni insieme a Cagliano, insieme a Caldonazzo ed altre. Non sono mai arrivati al dunque, perché questa convenzione non è mai stata sottofirmata purtroppo da nessuno. Ricordo che quella convenzione prevedeva che il comune dovesse fare a proprio carico le manutenzioni future, anche le pulizie dei pavimenti. Per fortuna, dico, non è mai stata stipulata quella convenzione lì. Nel frattempo RFI in maniera autonoma ha investito qualche milione di euro su quella stazione, ma posso anche dire che magari qualcuno ha anche sollecitato questo intervento, se dopo vogliamo dirlo diciamo, altrimenti non ha importanza. Mi hanno chiamato proprio oggi, la settimana, no, ho appuntamento i primi di novembre, perché stanno predisponendo il progetto per fare un parcheggio nell'ex campo da tennis. Anche quello non è merito nostro, però anche lì abbiamo punzecchiato, no? Ma lo faranno a spese loro, non a spese nostre. Noi possiamo dire semplicemente, come per l'Eurospar, dove abbiamo investito 300.000 euro, per la verità, che abbiamo sollecitato, credo che sia anche un merito e un dovere di un amministratore, sollecitare le opere che non vengono realizzate. Stessa cosa per il presidio ospedaliero. Ricordo, è ben vero che il protocollo è vecchio, ma ricordo anche che nei dettami della Borgo Novo Rei, allora assessore provinciale, era già definita la chiusura di quell'ospedale. È stato ripreso con il presidente Rossi, è stato ripreso con l'assessore Zeni all'epoca dall'amministrazione comunale di Avio, dalla comunità di Valle e dalla PSP Campagnola, Ubaldo Campagnola. Da tutti insieme abbiamo ripreso questo progetto per i ciuffi, come si suol dire. Sono stati investiti da parte della provincia oltre 3 milioni di euro, i lavori stanno finendo, a gennaio saranno ultimati, l'anno prossimo la nostra PSP dovrebbe poter utilizzare i 20 posti di RSA, compresi tutti gli altri servizi. Spero che questo faccia felice tutti quanti, insomma. Ultima cosa, se non dimentico qualcosa, la fibra ottica Infratel, Open Fiber, chiamatela come volete, è in fase di progettazione definitiva anche sul nostro territorio. Verrà presentato ad hoc questo progetto da parte dei titolari, appunto, di questa azienda. Si andrà in conferenza di servizi i primi di novembre, conferenza di servizi a Trento per il progetto esecutivo. I lavori sono previsti e cantierati entro la fine di quest'anno, per cui, come sono partiti i cantieri di Avio, di Isera, di quant'altro, anche qua ricordo che non è un'opera comunale semplicemente, questa è un'opera fatta, il comune ha semplicemente sottoscritto una convenzione con la provincia autonoma di Trento, con Infratel, la quale tramite Open Fiber andrà ad infrastrutturare tutto il territorio. Ricordo che nel collettore fognario che va a Ronchi, in fase di realizzazione, è già stata prevista la posa di una tubazione atta a ricevere la fibra, per cui anche Ronchi potrà agevolarsi della fibra ottica. Mi sembra di aver risposto, di essere forse andato anche al di là della mezz'ora. Telecamere, il progetto è finito, adesso andremo ad ampliare ulteriormente la rete delle telecamere con la posa al cimitero, ce n'è già una cimitero telecamera, metteremo un'altra telecamera al cimitero, alla stazione FS di Ala, già autorizzata, all'incrocio di Sdruzinà e non ricordo dove, casomai. Prego. Incrocio via Malfatti, per cui oltre alle telecamere già presenti fatte dalla precedente consigliatura, mai negato ovviamente, ne abbiamo fatte delle altre, ne faremo delle altre, spero che ne vengano fatte ancora in futuro, credo. Basta, dimmi.
Prego, consigliera Bellorio. Manca
l'ex area Pasqualini è della patrimonio del Trentino o è del comune? Questo.
Prego, sindaco, risponda e poi concludiamo perché è finita. Prego, sindaco.
L'area del Pasqualini è stata acquisita dalla Patrimonio del Trentino su mandato della provincia per realizzare il nostro centro polifunzionale come prescritto e previsto nel piano, nel piano 2019-2022 della Patrimonio del Trentino, c'è una delibera della Giunta Provinciale che parla del centro ex Pasqualini per noi e come previsto nel protocollo d'intesa, per cui tavolarmente è della Patrimonio perché a lei è stato mandato di acquisirla, va bene? Una volta realizzati i lavori, perché sono all'ordine, sarà ritornata al Comune.
Prego, Assessor Tomasi.
Molto brevemente, buonasera a tutti, visto che il tempo è ormai al termine. Riguardo alla Via della Seta, allora, il progetto prevedeva un primo step, che era quello che riguardava l'indagine su quello che era possibile fare. Era stato dato incarico all'architetto Marzari appunto di individuare nei tre comuni Rovereto, Ala e Davio quali potessero essere gli elementi da inserire in questo progetto. Chiaramente noi li abbiamo già individuati perché uno poteva essere il museo del tessuto, ecco, e poi altri elementi che potrebbero essere. Per esempio la filanda bisognerebbe prenderla tutta per mano, ecco, non è solo il discorso della roggia che ci passa sotto, bisognerebbe, però lì ci vorrebbero soldi, ecco, per cui un primo momento era stato questo, adesso proseguiremo e andremo avanti, non so in che modo, perché ecco, come dicevo, a parte individuare quali potrebbero essere i punti di interesse, vediamo come possiamo procedere. Non so se Gianni ha in mente qualcosa di più dettagliato, però insomma per il momento ci siamo fermati qua.
Faccio presente che il percorso della seta vede il comune di Rovereto come comune capofila e sono stati sicuramente fatti nel corso di questi anni diversi incontri però che dal punto di vista poi, come dire, operativo e quindi attuativo, sicuramente insomma ci sono delle oggettive difficoltà perché sono stati individuati i beni architettonici che sarebbe la filanda Bettini, il filatoio di Piazzo, per noi ovviamente il futuro museo del tessuto e il centro vitale propulsore, però la grande difficoltà è di mettere in relazione la riqualificazione architettonica con un modello di economia circolare e di sviluppo del territorio, perché Rovereto ha individuato delle aree dove poter riproporre anche una produzione legata a seta e velluto, bacco da seta, perché ci sono delle aree effettivamente dismesse che potrebbero essere utilizzate. Per noi il modello di economia circolare alternativo a quella che è la produzione vitivinicola, che è una monocultura presente nella bassa Val Agarina, certamente ci vede in difficoltà. Però abbiamo sempre detto che per noi è fondamentale il museo, il futuro museo, in relazione allo sviluppo economico, l'economia circolare, il turismo culturale, e quindi è tutto legato a questo, diciamo, modello di sviluppo che, mi permetto di aggiungere anche rispetto alla parola del sindaco, vede nel progetto Fermenti, che è stato appena lanciato, un buon proposito per diciamo una partecipazione dal basso anche proprio in funzione di una riqualificazione, diciamo, circolare, diciamo, dell'economia del centro storico.
Ultimo intervento, prego, assessor Lorenzini.
No, io sarò breve, anche perché è stato tirato in ballo proprio anche dal sindaco Soini e il consigliatura sindacatura Tomasoni. Le ricordo, carissima consigliera Franca, no, che forse tanti ritardi che lei ha elencato, forse con un'attenta analisi e con un attento esame di coscienza, forse anche lei ha una certa responsabilità, proprio essendo stata anche lei, come me, precedentemente assessore di giunta, giusto? Ecco, prendo solo uno spunto, l'ultimo ne potrei prendere minimo 6-7 sui punti, solo quello delle ferrovie. Io le dico che quando ho lasciato la giunta Tomasoni, l'ultimo incontro l'ho fatto io, le dico che per 5 anni il primo incontro fatto è stato sempre da Lorenzini col sindaco Soini, ok? Nel 2000, primavera del 2011, ok? Punto. Le dico che per l'arco di 5 anni nessuno ha visto Verona. 2011 abbiamo cominciato, perché le dico che ho lasciato anche, ho fatto anche l'incidente e ci ho rimesso che di soldini, guardi. 2016, scusa, sbaglio, scusa, sì, dai, un attimo. 2016, Franca, non puntualizzare l'errore del...
Assessor Lorenzini, okay.
Scusa, Presidente.
Assessor Lorenzini, la invito a moderare i toni.
Non vo... Allora, ho sbagliato nell'anno, ma il concetto l'ho detto. Per 5 anni a Verona non si è mai visto nessuno. Vado avanti, non mi faccia dire altre cose, perché vado avanti anche, anche su altri punti. Vado avanti sull'università, che le ha risposto molto bene il sindaco, ok? Che forse un'attenta analisi dovrebbe farsela, e dopo basta, ok? Perciò, prima di venire in quest'aula, ok? Io sono stato anch'io in minoranza, come lei, d'accordo? E quando c'era da votare, io ero contro la mia forza politica e votavo con la maggioranza, d'accordo? Perciò non venga a far tante, chiamiamolo scuola politica qua all'interno del Consiglio Comunale. Grazie.
Io dovrei chiudere l'ora. Cioè l'ora, tra l'altro ho fatto confusione io tra i regolamenti, perché purtroppo ancora qualche rimasuglio del regolamento vecchio. C'è mezz'ora per le interrogazioni verbali e un'ora e mezza per discutere di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Quindi all'interno prima dell'ora e mezza... mi scuso io, ho confuso. Ma entro l'ora e mezza ci doveva stare anche la mozione del consigliere Trainotti e l'ordine del giorno che è paragonabile a una mozione sulla Valdastico. La faccio concludere alla parola e poi analizziamo gli altri punti, perché abbiamo fatto un consiglio comunale anche su richiesta di quanto era stato espresso nello scorso, soprattutto per valutare la parte politica. Prego, consigliera Bellorio.
Niente, era una leggera replica all'assessor Lorenzini. Io la coscienza, se ce l'ho, non devo dirla qua, che è un contesto, un consesso civico, sono in consiglio comunale, non sono in chiesa. L'altra cosa, se lei votava con la maggioranza è un problema suo, si vede che gli andava bene. Io ritengo che quello che penso lo dico, può far piacere, non può far piacere, e se ci sono le risposte da dare me le date, sto semplicemente espletando il mio mandato.
Grazie. Prego, sindaco.
Ma sulle date...
Prego.
Lei diceva del 2 di ottobre per la scuola, la CPC è stata il 3 di ottobre, per cui io ancora non sapevo se il progetto era approvato o meno, per cui non ho, non sono ancora preveggente, e del viaggio in Bielorussia mi sono ritenuto di dare notizia dopo, una volta saputo quello che andavo ovviamente anche a fare per essere compiuto, perché insomma non è che dico prima, dopo, durante, no? Dopo, se non va bene neanche quello, insomma, mi spiace.
Bene, procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno. Mozione. L'oggetto della mozione è pubblicazione sul sito internet comunale delle interrogazioni consigliari con relative risposte, opposizioni e mozioni con relativi esiti, presentata dal consigliere Angelo Trainotti, che prego di dar lettura.
Con l'avvento dell'amministrazione Suini, il sito istituzionale del Comune di Ale è stato privato della pubblicazione delle mozioni consigliari. È stato soppresso il notiziario del Comune di Ale, sostituito dal portavoce del sindaco, garante dell'informazione comunale, affiancato recentemente da alcune paginette di contenuto sindacale. Il sindaco informerà i cittadini attraverso il suo portavoce tramite stampa. Sono state cancellate le interrogazioni già pubblicate sul sito istituzionale nel 2019 e contestualmente
prego.
L'amministrazione ritiene che i cittadini non debbano sapere i fatti sindacali e nemmeno ciò che avviene nella sede municipale. Controllo della stampa e dell'informazione da parte del sindaco. Il tutto in totale contrasto con il DUP 2009-2020-2021 approvato il 18/03/2019, in cui si afferma che il Comune di Ale vuole continuare a riaffermare sempre più il rapporto fra amministrazione comunale e cittadini. Priorità quindi all'ascolto ma anche all'informazione e alla comunicazione permanente. Per potenziare la comunicazione con il cittadino si punterà all'aumento dei punti Wi-Fi. Non si comprende quale senso possa avere per l'amministrazione lense l'aumento dei punti di accesso al sito comunale ed esternare la volontà di coinvolgimento e comunicazione permanente con i cittadini quando viene tolta loro l'informazione. Non parliamo poi della promozione della partecipazione dei cittadini decantata nel programma amministrativo 2015-2020 del sindaco Claudio Suini, ridotta ormai a spot pubblicitario. Ciò premesso, si impegna il sindaco e la giunta a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Ale le interrogazioni consigliari con relative risposte, le opposizioni e mozioni con relativi esiti, anche ai fini di trasparenza ed anticorruzione e dovuta informazione alla cittadinanza.
Dichiaro aperta la discussione. Sindaco.
Allora, questa mozione è datata 27 giugno 2019 e ricordo che da quella data, fra l'altro da prima, le interrogazioni sono state ripubblicate su richiesta della conferenza dei capigruppo, come sollecitato fra l'altro in Consiglio Comunale. Allora, ritengo alcune considerazioni, mi dovete consentirle. Su questa tematica il consigliere Trainotti, questo porto a conoscenza del Consiglio Comunale, ha fatto 17 interrogazioni fra il 2017 e il 2019 sulla stessa tematica. 17 interrogazioni. È stata risposta per 17 volte la stessa cosa, perché insomma è stato detto mille volte che le mozioni sono pubblicate insieme alle delibere, se approvate, da sempre. Le interrogazioni sono state messe sul sito fino a un certo momento, dopodiché con l'approvazione del nuovo regolamento non sono più state messe ai termini di regolamento, sono state reinserite su richiesta di capigruppo ancora da qualche mese fa, e da allora regolarmente le interrogazioni sono inserite sul sito. Poi mi consenta, consigliere, ma definire notiziario del comune di Ala, alcune paginette di contenuto sindacale, è un'offesa nei confronti di chi sta lavorando per questo notiziario, che non è il sottoscritto, ma c'è un gruppo, una commissione apposita, composta da commissione, da maggioranza e da minoranza, e composta anche da un professionista. Per cui quello che lei dice su questo foglio è un offendere gli altri e non il sottoscritto. Le ricordo, Frato, che lei su questo notiziario ha anche lo spazio per dire le sue opinioni, cosa che prima invece non aveva. Ma ecco, le dice, per cui in queste paginette lei esprime anche il suo pensiero, oltre che e non sono sindacali, perché su Ala Informa escono le notizie che succedono nel comune di Ala, e questo mi sembra abbastanza chiaro. C'è un regolamento, ripeto, approvato, che prevede determinate cose, modificato in quel punto dalla conferenza, con richiesta della conferenza dei capigruppo di data 11 giugno 2019. Lei, non contento, ha fatto anche richiesta alle autonomie locali, chiedendo se il comune è in regola su quello che fa, e le autonomie locali hanno detto sì, il comune si agisce correttamente. Per cui ripeto, 17 interrogazioni sulla stessa tematica. Io chiedo che questa mozione venga sicuramente bocciata, anche perché non ha senso di esistere, perché quanto lei chiede è già fatto da mesi, per cui lascio la discussione ovviamente al Consiglio Comunale, ma ribadisco per l'ennesima volta, dichiarare paginette, alcune paginette, un notiziario che a mio modo di vedere è fatto bene e riporta fedelmente gli interventi anche delle parti politiche senza cambiare una virgola, e non sono fatte sicuramente a favore mio, perché se leggiamo le sue e anche quelle delle altre forze politiche, ma legittimamente, sono pubblicate integralmente come vengono presentate, per cui paginette a tutte le persone che stanno lavorando è estremamente, estremamente offensivo a mio modo di vedere. Io non ci lavoro in quel notiziario, eh? Se lavorassi mi sentirei offeso da queste affermazioni. Grazie.
Grazie Sindaco. Condivido. Ha chiesto la parola, posso? Condivido l'offesa in merito al notiziario comunale. Faccio presente che leggo quanto presente anche nel verbale della conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo di data 24 del 9 di quest'anno si segnalava che le interrogazioni presenti sul sito sono inerenti agli anni 2018 e 2019, mentre mancano quelle più vecchie, quindi i capigruppo hanno segnalato questa cosa. Mentre nell'ultima conferenza di capigruppo è stato segnalato che nel sito, avendo anche l'aggiornamento del sito, che nel sito alla sezione documenti albo pretorio mancano delle delibere di consiglio antecedenti il 5 febbraio, che poi sono presenti nell'albo pretorio generale, e appunto è stato risegnalato il fatto che di continuare e proseguire con la pubblicazione delle interrogazioni. Le mozioni hanno la propria delibera sulle delibere del Consiglio, e quindi ci tenevo a sottolineare questo. Ripeto quello che ho detto in anteprima a questo Consiglio, la invito a partecipare alle conferenze dei capigruppo, perché qualcosa viene fatto. Prego consigliere, ho prenotato il consigliere Campostrini, prego.
Sì, in merito all'inserimento delle interrogazioni o delle mozioni all'interno del sito comunale, se da profano informatico si va a ricercare nella stringa di ricerca interrogazione di, non so, di che si cerca di trainoti, compaiono innumerevoli interrogazioni, e diciamo direttamente è solo leggibile interrogazione numero 9 del 15 ottobre 2018. E non c'è nessun oggetto, non c'è nessun proponente all'interno della ricerca, quindi bisogna spulciarsi tutte le interrogazioni, e magari ce ne sono, anzi sicuramente all'interno di quelle pagine ce ne sono che non riguardano niente con trainoti. Dico trainoti perché si parlava di interrogazioni di trainoti fino adesso. Ecco, quindi chiedo che sia più diretto, diciamo, per i cittadini soprattutto, questo ambito di ricerca. Questo è solo per non solo per le interrogazioni, ma anche per le delibere e quant'altro. Quindi che ci sia un collegamento ipertestuale, se è possibile, con l'oggetto oppure con il testo del proponente.
Prego, consigliere Trenotti.
Sì, era quello che volevo dire anch'io. Le interrogazioni sono prive di oggetto, per cui se si va a cercare un qualcosa di interesse non si riesce a comprendere se non dopo due ore, spucciando tutte le varie interrogazioni, determinato soltanto da dei numeri. Secondo, per chiarire questa è anche una tecnica per dissuadere e andare a vedere le interrogazioni che rappresentano più delle volte quello che succede, l'attività comunale, municipale di interesse pubblico. E poi per capire come si risponde, dice preciso e tutto va bene. No, non va tutto bene, anzi ne va ben poco bene, soprattutto per la trasparenza e la chiarezza di quello che riguarda la vita amministrativa. E per ribadire questo io avevo chiesto il nominativo di chi ha disposto la censura della pubblicazione delle interrogazioni consiliari sul sito comunale. No, scusa, ma non è, c'è poco. Non ha risposto.
Posso?
Rispondo all'interrogazione in oggetto per rispondere che il nominativo consigliere di chi ha censurato
Trenotti
è nessuno. Io non so.
Consigliere Trenotti, la invito a rimanere sul tema della mozione presentata. A quella interrogazione è stato risposto. No. La invito però a rimanere sul tema della
presentazione. Io ho già concluso, quindi non c'è bisogno di invitare.
Ok, perfetto. Prego, Assessor Saiani.
Credo che sia quasi superfluo, però, ripeto, è molto evidente che il consigliere Trenotti ha anche delle gravi responsabilità in merito, perché se non se lo ricorda, glielo ricordo per l'ennesima volta, che il nuovo regolamento è stato curato, riporto proprio testualmente, esaminato e licenziato nel corso di numerose sedute con notevole tempo a disposizione per l'approfondimento del testo dalla stessa Commissione Regolamenti e Statuto, della quale il consigliere presidente, per cui in virtù del fatto che il 5 aprile 2019 il Servizio Autonomie Locali della Provincia, dopo attenta verifica e controllo, ha dichiarato che il richiamo rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza riguarda in maniera specifica i documenti di bilancio e programmazione, non le mozioni e le interrogazioni, noi abbiamo agito in termini di trasparenza. Poi legittimamente sono state recepite le istanze da parte di molti consiglieri di minoranza che hanno richiesto, no, il caricamento sul sito di mozioni e interrogazioni, e noi democraticamente abbiamo recepito queste istanze e abbiamo agito di conseguenza. Per cui c'è stata chiarezza, c'è stata trasparenza, non c'è mai stata censura, e trovo, come dice giustamente il sindaco, offensivo che venga, come dire, con un epiteto proprio irricevibile, no, definito questo notiziario con quel brutto termine che a dir poco è offensivo nei confronti del comitato di redazione che da quando c'è, no, ha prodotto e garantito un'uscita regolare quadrimestrale, cosa che peraltro in passato non si è mai verificata. Quindi credo di avere detto tutto e risposto adeguatamente.
Scusa. Prego, sindaco.
Allora, nelle 17 risposte che io le ho dato per 17 volte, c'è scritto chiaramente che nessuno ha censurato, per cui non posso dare il nominativo di nessuno, perché non c'era nulla da censurare, è stato fatto tutto ai termini di regolamento, ma lì è stato spiegato, è stato citato nelle risposte gli articoli del regolamento che prevedevano prima una cosa e poi un'altra, per cui nessuno ha censurato. Fra l'altro, il responsabile della trasparenza è la dottoressa Brunelli, non è nemmeno il sindaco per la verità, per cui nulla è stato censurato e nulla è poco trasparente. È lei che ha questa fissa che qua siamo poco trasparenti. Per 17 volte le abbiamo risposto che non è così. Dopo, cosa le devo dire, consigliere Trenotti, se lei è sempre dell'idea che noi siamo poco trasparenti, se la tenga, se da chi ha risposto che non è vero nemmeno la provincia, non so. Cosa le devo dire? Per 17 volte abbiamo risposto alla stessa maniera. 17 volte. 17.
Ecco, consigliere Trainotti.
Benissimo. Allora, io ho anche parlato con la signora che ha reso, che ha scritto, che ha fatto quello scritto. La signora non è stata informata, perché io ero scritto due righette leggere, ma ripeto, non ho approfondito la questione, che lei si rifaccia sempre a quella lettera, ciò mi pone è doveroso e ritornare sull'argomento in altri luoghi, vediamo un po' come la cosa si risolve. E le prego anche inoltre di rispondere alle interrogazioni per non dare modo di continuare. No, lei deve rispondere. Ma se ha soppresso un notiziario per farne un altro e prendendo il suo, ma questo non è. È una tecnica molto, molto raffinata. Non è, questo è la base di tutto. No.
Allora,
questa è la situazione.
Grazie, consigliere. Aspetti, sindaco, le do la parola. Grazie, consigliere Trainotti, del suo intervento. Per onor di cronaca e per non delegittimare il potere del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale ha approvato una revisione completa del notiziario comunale, quindi il notiziario comunale che si chiama L'Informa c'è e sul quale lei scrive. Seconda cosa, a me piacciono un po' le statistiche e mi tenevo le statistiche dei precedenti anni sulle interrogazioni, e finché non è arrivata la dottoressa Brunelli eravamo ampiamente fuori dalle giornate previste dal regolamento sulle risposte di interrogazioni. Devo essere sincero, tanto di cappello alla dottoressa Brunelli, perché adesso si sta rispondendo puntualmente e assolutamente entro i termini previsti. Prego, sindaco.
Non mi piace quando si dicono falsità. Allora, alle sue domande è sempre stato risposto. Prima ho letto una sfilza di interrogazioni che lei ha fatto, se si ricorda, 2-3 giorni di tempo per rispondere, non so cosa pretende di più sinceramente. Leggo integralmente la risposta, l'ultima frase, paragrafo degli enti locali, delle autonomie locali, a suo quesito, dice: le modalità adottate dal Comune per assicurare la pubblicazione degli atti del sindacato ispettivo dei consiglieri, interrogazioni e mozioni, e delle opposizioni contro le deliberazioni degli organi collegiali appaiono pertanto conformi alle norme statutarie e regolamentari adottate dall'ente stesso e non in contrasto con la disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni richiamate nella segnalazione del consigliere comunale che è lei. Ma mi sembra talmente chiara, se poi non va bene neanche il tuo nome locale si rivolga a Papa Francesco, cosa vuole che le dica? Io non so cosa fare, no?
Assessore Lorenzini vuole la parola?
No.
Allora, silenzio cortesemente. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Votanti, si vota per il dispositivo, si impegna. No. Nessuno ha proposto di ritirarla, quindi. Si vota il dispositivo, si impegna il sindaco e la giunta a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Ala le interrogazioni consigliari con relative risposte, le opposizioni e mozioni con relativi esiti, anche ai fini di trasparenza ed anticorruzione e dovuta informazione alla cittadinanza. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi presenti 14, favorevoli 1, Trainotti, astenuti 3, Bellorio, Campostrini, Parmesan, contrari i restanti 10 consiglieri. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, Maranelli.
Buonasera a tutti. Se siete d'accordo, io insomma spero che l'ordine del giorno l'abbiate letto, anzi penso che l'abbiate letto. Eviterei di rileggerlo mi limiterei a leggere il dispositivo e preferirei fare una piccola nota introduttiva. Mi viene da dire finalmente portiamo in consiglio questo ordine del giorno, perché ha avuto un percorso travagliato, fatto di consigli in cui non se ne è potuto discutere, consigli in cui non si è riusciti a discuterne. Sono passati alcuni mesi, nel momento in cui questo ordine del giorno era stato predisposto, era un periodo in cui il tema, insomma, era molto più caldo rispetto a questo periodo. È stato predisposto in un momento in cui già qualche consiglio comunale si era espresso contrariamente all'autostrada della Val d'Astico, e rispetto a quelle che erano quelle mozioni che si stavano leggendo sui giornali in quei tempi, il nostro ordine del giorno aveva un carattere di novità. In sostanza andava a superare quella che era, insomma, anche conosciuta come sindrome NIMBY, in cui si tende a dire io non sono contrario a priori all'opera, l'importante è che la fate da un'altra parte. Una sindrome di cui, insomma, è facile caderci, in cui anche noi, insomma, spesso corriamo questo rischio, perché l'antenna della telefonia mi va bene, basta che sia un chilometro da casa mia, la strada che sia 50 chilometri, l'inceneritore mi va bene, basta che sia Brescia. Questa era un'occasione in cui potevamo un po' allontanarci, perché si poteva dire semplicemente no. Noi riteniamo che un'opera di questo tipo non serva, che abbia tutta una serie di complicazioni ambientali, che non tuteli la popolazione trentina, che faccia eventualmente comodo a qualcun altro, ma non a noi. Ed è in questo senso che questo ordine del giorno è stato scritto. Un ordine del giorno in cui si va a chiedere che l'opera dell'autostrada A31 non venga realizzata in toto, quindi indipendentemente da dove sarebbe stato lo sbocco sul territorio trentino. Successivamente, insomma, al momento in cui noi abbiamo scritto questa mozione, ci sono state altre pronunce da parte di altri consigli comunali che sono andati anche in questa direzione. Cito solamente, insomma, uno dei più recenti, che è stato quello espresso dal Consiglio Comunale di Riva del Garda, in cui si esprime nettamente contro quest'opera, indipendentemente da quale sarà l'uscita in territorio trentino. Sono stati documenti predisposti da associazioni importanti, cito solo uno fra i tanti, che è quello della SAT, in cui parecchie sezioni della Vallagarina, insomma, hanno espresso la loro contrarietà a questa opera. E quindi mi sembra che tutto sommato ci sia stata una ampia espressione da parte di quelli che sono le rappresentanze locali delle nostre comunità, espressione che si pone contro questa opera. Ricordo solamente che già 4 anni fa questo Consiglio Comunale si è espresso su una mozione della Lega che andava a chiedere l'uscita, o meglio, andava a chiedere al Consiglio Provinciale, insomma, o meglio alla Giunta Provinciale, che, insomma, ai tempi non era quella guidata da Fugatti, di spingere affinché venisse fatta l'uscita della Val d'Astico nella zona di Rovereto Sud. Quella mozione era stata respinta da questo Consiglio Comunale, e quindi ritengo che, insomma, questo ordine del giorno che c'è adesso si inserisca benissimo in quello che era stato una presa di posizione che già questo Consiglio Comunale aveva fatto, e in qualche modo un po' lo allarghi e lo completi. Se siete d'accordo, a questo punto andrei a leggere il dispositivo e poi, insomma, aprirei la discussione. Tutto questo considerato, il Consiglio Comunale di Ala, ritenendo il progetto di completamento della A31 e del suo innesto con la A22 inutile e dannoso, non sostenibile da un punto di vista economico e sostanzialmente contrario agli interessi prevalenti e primari della comunità locale e trentina, in ordine allo sviluppo socio-economico della stessa e alla sostenibilità ambientale, invita il Consiglio Provinciale e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento a desistere dal progetto del prolungamento della A31 fino ad allacciarla alla A22. Ritiene altresì doveroso e improcrastinabile proseguire con gli investimenti sulla mobilità sostenibile, sull'ammodernamento della ferrovia sull'asta dell'Adige, sul suo potenziamento anche nelle valli e sullo spostamento del traffico da gomma a rotaia. Impegna il Sindaco e la Giunta a trasmettere questa sua determinazione al Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta Provinciale. Grazie.
Grazie Consigliere Maranelli. Apriamo la discussione. Se mi permettete, vorrei fare un intervento anch'io dopo, ma lo vorrei fare dai banchi. Quindi chiedo al Consigliere Mondini, come Consigliere Anziano, di sostituirmi. Passiamo al Consigliere... Bon. Mi sentivo più libero. Apriamo la discussione e poi faccio anch'io il mio intervento. Faccio l'intervento? No, aspettavo che qualcuno si prenotasse, faccio io l'intervento. Faccio una piccola premessa. Io sono dell'idea che il no a prescindere o il no a sempre a tutto... No TAV, no Valdastico, no... no, ma no, quello sì. Sì, no discarica, quello condivido in pieno. Però no, a prescindere su tante, tante opere, sia da valutare e da avere anche cognizione sul tempo e sul futuro. Leggendo il documento, leggendo soprattutto il dispositivo, faccio due ragionamenti. Penso al traffico su rotaia, ottima idea di intensificarlo, però poi magari si dice no alla TAV. Ottima l'idea di intensificarlo, poi però guardiamo la nostra a livello morfologico il nostro Trentino e capiamo che la linea ferroviaria è dritta. Tra Dolcè e Bressanone e si interseca solamente per quanto riguarda la Valsugana, tra l'altro con parecchi punti dove sarà complicatissimo prevedere ulteriori binari e quindi l'idea anche come se ne parla da probabilmente prima che nascessi, della Valdastico, è un'idea, un concetto da valutare. Tra l'altro io, quando avevo presentato un paio d'anni fa una mozione dal consigliere Cattoli e al consigliere Zendri, sempre inerente alla Valdastico, con l'uscita a Rovereto Sud, avevo detto in quella sede che non ero contrario al progetto Valdastico a livello generale, ovvio bisogna capire costi, bisogna capire benefici del territorio indotti e quanto può compromettere l'opera. Ovvio c'era da capire anche quanto fosse impattante per l'aspetto Vallagarino un'uscita tra Rovereto e Ala, e per questo io vorrei fare una proposta di emendamento al dispositivo. A parte il punto 2 e il punto 3 del dispositivo, che si possono mantenere come scritti, la proposta è quella di cambiare il punto 1 con il seguente testo: il Consiglio Comunale di Ala ritiene il progetto di completamento della A31 con uscita tra Rovereto e Ala dannoso per la viabilità esistente per il territorio della Vallagarina, perché potrebbe creare un notevole traffico in A22 nel tratto tra Rovereto Sud e Trento Nord, non avendo possibilità di attuale espansione del tratto autostradale e avendo le arterie interne già sature. Inoltre, la maggior parte dei trasporti che usufruirebbero la A31 passano in Valsugana e quindi un'uscita tra Rovereto e Ala potrebbe non avere uno scopo viabilistico ideale. Si invita il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale a desistere dalla soluzione in basso Trentino e fare altre valutazioni. Questa è un po' la proposta di emendamento al dispositivo. perché, ripeto, secondo me sono da fare effettivamente altre valutazioni, perché il traffico attuale, la maggior parte del traffico attuale è quello in Val Sugana, e in Val Sugana c'è sicuramente un grossissimo problema, e come c'è un problema di viabilità sulla 22, dove si sta pensando alla terza corsia, si sta pensando alla terza corsia attiva a momenti e a flussi, e quindi una valutazione e un no allo Valdastico in Valle Agarina, questo assolutamente. Il resto del progetto
Nessun
sono da fare delle
favore.
valutazioni. Scusate se sono stato troppo prolisso.
No. Sono
Non so, chiedo lumi unicamente al segretario su come funziona la votazione di emendamento.
mettere per iscritto
Sì, glielo
e poi viene
do
votato.
subito. Perfetto. Ok, intanto procediamo. Prego,
Grazie.
consigliera Bellorio.
Grazie. Noi come gruppo siamo favorevoli all'ordine del giorno, alla mozione e ribadiamo fortemente il nostro no alla Valdastico, ribadiamo fortemente il nostro no alla TAV, lo siamo sempre stati, non abbiamo mai cambiato idea su questo e non ci va bene su qualsiasi territorio trentino, ovviamente, perché saremmo egoisti a pensare solo alla nostra valle e non alle altre. Quindi noi voteremo a favore del dispositivo proposto così com'è proposto.
Prego,
Allora,
assessor Saiani.
io credo che, come dire, sarebbe alquanto opportuno cercare una convergenza possibile, diciamo, tra tutti i gruppi consiliari, perché se si dà una connotazione eccessivamente ideologica, sicuramente anche la maggioranza di cui faccio parte probabilmente si dividerebbe. Io mi permetto di dire che beh, l'apprezzamento va nei confronti del mio gruppo. Io chiaramente non posso votare, però ovviamente sono idealmente vicino a questa istanza. Però allo stesso tempo colgo, diciamo, anche diciamo, l'aspettativa da parte di qualche gruppo consiliare della maggioranza di dare anche una connotazione più di tipo territoriale e secondo me è legittimo perché sappiamo che la Bassa Val Agarina vede un'alta percentuale di polveri sottili, insomma, quindi il dato dell'inquinamento è un dato incontrovertibile che dovrebbe inquietare le nostre coscienze, perché basta informarsi ed è esattamente così. Ma soprattutto, al di là della fattibilità o non fattibilità, mi piace anche poter esprimere un apprezzamento nei confronti del Presidente della provincia di Bolzano e di tutto il Consiglio della provincia di Bolzano che recentemente si è espresso nei confronti, diciamo, di questa mozione. E soprattutto cogliere l'occasione per vedere anche nell'Alto Adige un interlocutore credibile e possibilmente anche una visione unitaria come regione, no? Una dimensione regionale dove da tempo l'Alto Adige dice che il futuro è la rotaia, non è chiaramente la gomma, e cerca anche delle soluzioni pragmatiche con il Veneto per quanto riguarda il collegamento, ad esempio, con Cortina con chiaramente collegamento ferroviario. Quindi, ripeto, qui non si tratta di dire un no a prescindere, perché per quanto mi riguarda la mia posizione non è di tipo ideologico, ad esempio no alla TAV, no alla Valdastico. Per me il no è nei confronti di una mobilità non sostenibile se si vuole fare riferimento ad una mobilità pesante che certamente non andrebbe a garantire anche degli standard di qualità, di sostenibilità ambientale e una mobilità appunto di tipo sostenibile. Per cui, ripeto, a me piacerebbe una possibile inclusione rispetto a questa proposta che non divida, ma che possa possibilmente, ripeto, creare delle convergenze.
Prego, Assessor Gatti.
Sì, grazie. Beh, credo che la posizione del Partito Autonomista sia nota da tempo, anche perché noi ci siamo anche spesi sul territorio con una serie di raccolta firme che andava in una certa direzione, vale a dire quella di ribadire quella soluzione che era stata trovata, concordata anche assieme al PD con la precedente amministrazione provinciale, e cioè quella che diceva no alla Valdastico, ma se si deve fare, perché è un qualche cosa che va concordato con il Veneto, la si faccia in una certa posizione che non è sicuramente quella di Rovereto Sud. In questo senso l'emendamento che ha proposto il Presidente per me è sicuramente accoglibile, viceversa mi trovo costretto, fra virgolette, ad astenermi, perché altrimenti andrei contro a quanto fatto fino a qualche giorno fa. Solo questo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Sì. E scusate, c'è prenotato consigliere Marinelli, prego. Prego, consigliere Marinelli. Scusa.
Sì. Ma volevo fare una precisazione su quanto ha detto adesso l'assessore Gatti, che è vero che la precedente giunta provinciale aveva raggiunto un accordo per uno studio di un percorso che sbucasse, se vogliamo usare questo verbo, nella zona di Trento, però non si parlava di un collegamento autostradale, una cosa diversa da quello che viene proposto adesso. Che ci sia la necessità di rivedere quello che è la viabilità ordinaria, insomma, della Valsugana, tutti d'accordo, che debba essere fatto tramite la creazione di una nuova autostrada, è una cosa diversa, e è diversa anche da quanto era stato concordato, se vogliamo dire, dalla precedente giunta provinciale.
Prego, prego, Assessor Gatti.
Nel senso che questo lo disse anche l'ex presidente Rossi nella riunione tenuta all'Urban Center 3 mesi fa, il collegamento non ci piace, ma se lo dobbiamo fare lo facciamo in un'altra maniera. Quindi, per carità, però ho capito, però il succo è sempre quello, voglio dire, cioè se dire un no preconcetto così chiude tutte le strade, secondo me, ed è il contrario di quello che abbiamo fatto fino adesso.
Prego, sindaco.
Allora, io sento parlare di questa tematica da anni, da quando ero, perlomeno da quando faccio politica o amministrazione attiva, per cui dal 2010 ne sento parlare da assessore in comunità, e ne abbiamo parlato 1000 volte, credo, di questa autostrada. Poi da semplice cittadino ne avrò sentito, io ho 59 anni, da quando ne ho 20, si parlava di PRUB prima, e mai nulla è stato realizzato. Questo vuol dire che non sia un problema, per carità. Premetto che ad ognuno di noi è stata data ampia scelta e libertà di decidere in base alle proprie convinzioni, anche perché questo non deve essere assolutamente un problema di tipo politico, no? Nel senso, non deve essere strumentalizzato dai partiti politici, a mio modo di vedere, non deve essere un'ideologia politica né per il sì e né per il no, questa è sempre stata la mia convinzione, e per cui una tematica sicuramente importante. Noi come sindaci ci siamo incontrati con il presidente Fugatti 2 volte, ci aveva convocato a inizio anno in provincia i sindaci delle Valli dell'Eno, di Rovereto, di Ala e di Folgheria, se ricordo bene, la comunità di Valle, iniziando a parlare di questo studio, adesso non mi ricordo come l'hanno chiamato, studio di sostenibilità o una cosa di questo, piano di sostenibilità, non mi ricordo, l'ipotesi di attraversamento delle Valli dell'Eno per arrivare a Rovereto Sud con l'uscita autostradale A31. La seconda volta ci siamo incontrati invece qualche mese fa in comunità di Valle come conferenza di sindaci, dove insieme all'ingegner De Cole, insieme al dottor Scaletta, Fugatti ci ha presentato lo stesso, un po' modificato per realtà, lo stesso piano di sostenibilità. E soprattutto un piano che verteva sulla verifica della tutela della sorgente di Spino, problema ambientale, diciamo, no? Che questo deve essere ovviamente sicuramente preservato, e non c'è ombra di dubbio, perché la sorgente di Spino è assolutamente indispensabile per la nostra gente, come è anche la sorgente delle acque nere, che hanno citato sempre in quel, no, non le nostre acque nere ovviamente, ma sempre nella zona di Terragnolo, c'è cioè Trambileno Terragnolo, la sorgente delle acque nere, per cui o Terragnolo, insomma, o una o l'altra, in quelle zone lì c'è anche lì una sorgente delle acque nere. Chiaramente questa era una delle, c'era anche il responsabile del servizio geologico della provincia di Trento quel giorno, e questo chiaramente è uno dei mantra da rispettare, per cui la parte ambientale. Fugatti disse che se viene rispettata la parte ambientale decade quello che è il maggior vincolo posto dai territori, e per cui può essere possibile studiare un percorso, proporre un percorso alternativo. Perché proporre? Perché io riporto quello che mi è stato detto, ovviamente, perché non sono nato imparato sulla materia, per cui ascolto chi ne sa più di me, ovviamente. Ci è stato detto che la progettazione eventuale è a carico della A4, la Serenissima, la quale per impegno con l'Europa deve progettare un collegamento di questo tipo. Per cui a carico della provincia autonoma di Trento nulla compete come importi, perché, ripeto, tutto a carico di quanto della provincia Veneto. E, per cui tutti adesso hanno detto anche i costi, gli ipotetici costi chiaramente sono a carico della provincia del Veneto. Quello che deve dire il Trentino è dove uscire con questa benedetta Val d'Astico se mai verrà realizzata. Io dico se mai verrà realizzata perché la mia convinzione è quella che questa autostrada non sarà mai realizzata, perché non ha sostenibilità, semplicemente non ha sostenibilità economica, costa miliardi di euro, e se fate i conti che per 40 km di pedaggio ci vorrebbero 3.000 anni per pagarli per far diventare questa autostrada appetibile. Per cui credo, ma questa è la mia convinzione, una mia mera convinzione, che si stia facendo di tutto per non realizzarla questa autostrada. Al di là di questo, la provincia Veneto in ogni caso ha posto come unico vincolo la partenza di un eventuale tracciato a Vallastico da Laste Basse, che è sui confini della provincia Veneto, fra provincia Veneto e Trentino, e dopodiché, da come ci viene detto, la scelta di dove uscire spetta al Trentino, Valsugana, Besenello, Rovereto Sud, dove si va. E questo è quanto. In comunità di Vale ne abbiamo discusso come conferenza di sindaci ovviamente più volte, si voleva anche fare un documento condiviso fra sindaci, poi alcuni comuni hanno deciso autonomamente di deliberare a loro modo, dicendo no tut cura alla Val d'Astico. Nel documento della comunità, che ripeto non è formale ma è informale, si diceva tutt'altra cosa, perché si diceva semplicemente, si chiedeva alla provincia qual è la politica da adottarsi per la mobilità in Trentino, no? Perché nei vari piani urbanistici, piani di mobilità, si parla di tutto e di più, si parla di dei collegamenti Loppio-Busa, si parla della ferrovia, si parla di reti di riciclabili, si parla di mille cose chiaramente, ma non si parla mai a fondo di questa benedetta Val d'Astico. Per cui nel documento che si voleva provare a proporre a tutti i consigli comunali, cosa che ancora purtroppo non è stata fatta, si pensava di avere un'idea condivisa della Vallagarina su questa tematica. Anche perché purtroppo non ci sono studi ad oggi, a parte quelle slide che ci sono state fatte vedere, credo nemmeno pubblicamente, in cui si ipotizza un'eventuale riga e si fa vedere qual è l'ingombro della sorgente di Spino che deve essere evitata, il resto non si parla del nulla. Non c'è un piano socio-economico per dire quali sono i benefici, i vantaggi o gli svantaggi a carico della comunità. non c'è assolutamente nulla per quanto riguarda i flussi di traffico, cioè questa Valdastico come influirebbe sulla nostra vallata in termini di traffico? Toglie, aggiunge? Questo è un dato che non esiste. Ci sono solo sollevazioni di sorta per chi dice sì, per chi dice no, per chi dice forse, gli industriali che dicono una cosa, gli artigiani che ne dicono un'altra, cioè c'è tutta una gran confusione in materia. C'è, di sicuro, quella c'è, bisogna riconoscerla, quanto è stato fatto dalla giunta precedente. La giunta precedente, con impegno del presidente Rossi, era quella di prevedere un'eventuale uscita sulla Valsugana, e questo è innegabile, non si può negarlo. In quella giunta erano rappresentati determinati partiti. Nella mozione che presenta il Partito Democratico viene detto no in maniera completa alla Valdastico in qualunque punto esca in Trentino. A me, sinceramente, questa, mi sto formando questa idea, mi sembra un po' azzardato dire il no in maniera netta a qualsiasi proposta che oggi non esiste. Il giorno in cui ci saranno dei dati ben precisi, secondo me si potrà discutere in maniera approfondita. Io, fra l'altro, ho letto anche la delibera del comune di Rovereto, che non è proprio così netta e così chiara, perché la leggo...